La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
Lunedì 8 maggio, benvenuti alla Canoa di Carta, il programma di teatro di Radio Statale. È da un tanto che non ci vediamo, no?
Vediamo, sentiamo forse.
Ma anche ci vediamo, perché nessuno ci vede più, siamo proprio spariti dalla circolazione. Perché tra ponti, Pasqua e Pasquette, menate che cadevano sempre di lunedì, noi siamo stati penalizzati, mannaggia.
Mannaggia.
Beh, però abbiamo mandato il nostro video... che abbiamo fatto un'intervista.
Ah, a certo, a Renato Sarti, al mitico Renato Sarti.
E poi siamo stati a Radio City, quindi non è che siamo proprio spariti.
Abbiamo lavorato.
Abbiamo, diciamo, sì, ci hanno visto da qualche parte, ci hanno avvistati. Però l'ultima volta che siamo andati in onda era esattamente un mese fa, vi do questa notizia, sembra ieri.
E invece
è oggi.
Vabbè, quindi vogliamo ricordarvi, cari ascoltatori, i nostri account social, nel caso ve li foste dimenticati, che sono facebook.com/lacanoadicarta, il nostro account Twitter canoa_di_carta e Instagram lacanoadicarta_radiostatale.
Dove la nostra Camilla posta tantissime foto di tantissime canoe.
Adesso che ho ripreso il telefono dopo che mi era morto, posso...
Vabbè, ma anche se non parli in radio degli affari tuoi, Camilla.
Ma io direi che possiamo iniziare subito, intanto presentandoci, che non l'abbiamo fatto.
Allora,
che...
sono Jonathan, abbiamo in regia Cecilia Gaipa. E poi c'è Camilla qui con noi. E il
poverina.
Suo telefono vivo.
Il telefono nuovo.
Ma direi che possiamo presentare subito il nostro ospite, visto che oggi parleremo di personaggi, affronteremo la lettera P.
P.
Abbiamo qui con noi un'espertissima studiosa di casi umani, Arianna Scombegna.
Com'è
ciao.
Ciao Arianna.
Ciao a tutti.
Ma com'è casi umani? Noi abbiamo un ospite, già lo tratti male.
Ma no! Ma no!
È esperta di casi umani.
Ma no, nel senso che Arianna è una meravigliosa attrice e, diciamo, osservatrice, e in questo senso non volevo assolutamente...
Allora, no, sono anche un caso umano. Ma io non mi nascondo.
Siamo tutti un po' casi umani alla fine.
No, allora, studiosa di casi umani non perché faccia la psicologa o perché sia un caso umano, ma perché è una fantastica attrice, attrice della compagnia Atir, di cui parliamo poi dopo nel corso della puntata.
Ma prima, diciamo, di entrare nel vivo della nostra intervista, andiamo ad ascoltare la prima canzone di oggi, che fra l'altro la scelta musicale, siccome non è mai casuale qui alla Canoa di Carta, ce l'hai ispirata tu, Arianna.
Bello.
Perché tu hai scritto: uno degli aspetti che mi incuriosisce di più del lavoro teatrale dell'attore è la nascita e la fondazione di un personaggio. Quando cammino per la strada, sul metro, negli autobus, mi perdo letteralmente a osservare le persone, gli esseri umani, come camminano, come leggono il giornale, le loro espressioni di gioia, di dolore, di ansia.
Quindi Arianna ci sta osservando
ci
in
sta osservando
momento, anche a noi.
Esatto, e quindi noi abbiamo, insomma, deciso di farci ispirare dalla città di Milano e di prendere una serie di personaggi che sono stati raccontati nelle varie canzoni della storia milanese.
Mi incuriosisce perché Arianna scrive anche che se non fosse claustrofobica dormirebbe in metro.
Sì, assolutamente. Vivrei
magari anche se fosse un po' più pulita.
La metro, no Arianna, la metro.
La
metro. No, chiariamo,
così
per...
sporca è la metropolitana.
Beh, dipende. La verde ogni tanto non sì. è particolarmente
sì. pulita. Vabbè, e dopo questa querela che ci arriverà dal comune di Milano,
ispirati dunque da questo, abbiamo scelto un po' di canzoni che parlano di Milano e di personaggi del mondo milanese. Quindi la canzone che state per ascoltare è Mami di Enzo Iannacci.
Se Roma in quater col padula e Rodolfo e Gaina e per me quater amis, quater malnat vengo su insieme a compagni gat e fa la guerra in Albania per sui montagna a Ciapairat neger tedesco della Wehrmacht mi fai morire d'un ma pensare. Me manca ta in un'imboscata, pugne pesciata e una fusilata. Mami, mami, 40 di 40 not, a San Vittura c'è pai bot, dormi de can, viende malà. Mami, 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 40 di 40 not, sbatte de su e sbatte de già, mi son de quei che parlano. Sari una mattina e me manda ciamali per lì, noi siamo a ca, non sente alcun, e me diceva sto brutto, e me diceva i tuoi compari, noi li pigliasse anche senza de te, ma se parlasse io firmo a ca, il tuo condono la libertà. Spesso tu sei, saresti contento di stare solo, chiuso a cadenta. Mami, mami, 40 di 40 not, a San Vittura c'è pai bot, dormi de campien de malà. Mami, 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 40 di 40 not, sbatte de su e sbatte de già, mi son de quei che parlano. Son sarà su in stare a terra, piena di nebbia, le frecce de scur, sotto a sti mur, passa in tram, preca se vita del ne Milan. E il cuore se stringe, vengo la sera, e senti mal, sto minga in pe, che c'è in delet, in don cantun, me parla ves, proprio in isu. Le pesche in guerra, sta sulla terra, la libertà, la mar, na spiada. Mami, 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 40 di 40 not, a San Vittur, a Ciapai bot, dormi de can, vien de malà. Mami, 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 40 di 40 not, sbatte de su e sbatte de già, mi son de quei che parlano.
E questo era Enzo Iannacci con Mami, una canzone meravigliosa, oserei dire, che c'entra molto anche con la nostra trasmissione, con il teatro, perché è stata scritta niente po' di meno che da Giorgio Strehler, poi la musica è di Fiorenzo Carpi, è stata cantata da vari artisti, oltre che Enzo Iannacci, è famosa la versione della Vanoni, quindi
come
ci
fa
piace.
La Vanoni?
Questo è meglio della Pokémon.
È vero? Allora, Ari,
sì.
Abbiamo un ospite, sfruttiamolo, parliamo un po' di personaggi.
Sì. Cos'è un personaggio teatrale?
Allora, un personaggio teatrale, beh, un personaggio teatrale, allora, intanto sei tu. Sei
io?
Tu?
No, non
proprio
tu.
Tu Camilla, tu che ci ascolti. Personaggio è, io penso che dentro ogni persona è come se ci fosse un albero genealogico e dentro di te c'è il bambino, c'è il vecchio, c'è l'adulto, l'adolescente, ci sono tutte le varie età e nelle varie età ci sono anche tanti diversi lavori, diversi a seconda di dove tu sei cresciuto. Se sei cresciuto in mezzo alla strada c'è il barbone che ha da bambino bambino, il barbone adolescente, il barbone anziano, se sei cresciuto, perché pende dai chilometri, no? Dove tu sei nato. Io sono nata a Cologno Monzese e sono vissuta in questa famiglia. In questa famiglia mi davano da mangiare delle cose, mi vestivano in un certo modo. Ecco, io penso che ognuno di noi è come se avesse dentro di sé un esserino che potrebbe trasformarsi in qualsiasi creatura a seconda di dove si trova. Quindi tu dentro di te potenzialmente puoi essere mille persone, miliardi, vabbè, l'ha già detto Pirandello, non c'è bisogno che lo dica io. Però questa libertà di pensarla, che quando siamo piccoli è insomma naturale, scontata e naturale, quando sei grande ti sembra che è una roba sì da bambinetti, e invece la possibilità di trasformarsi, di pensarsi in sono le situazioni che determinano chi tu sei. Quindi sono i punti di vista, provare a mettersi in tanti punti di vista che sei sempre tu. Però tu, se fossi nato in una famiglia camorrista, chissà, certo, come saresti venuto fuori. Mm-mm. E saresti sempre tu, però con un punto di vista cresciuto in quell'ambiente, ecco. Poi insomma,
ma quindi bisogna essere un po' bambini per diventare personaggi?
Bambini nel senso duttili, nel senso più liberi, liberi di lasciarsi fare dal corpo, dalla voce, dalla storia del personaggio. Per me, io quando costruisco i personaggi faccio proprio la carta d'identità, no? Dove è nato, quali sono i suoi amici, dove ha studiato, con chi vive, cosa gli piace leggere, se sa leggere, se non legge niente. Tutto questo determina la persona, per cui insomma non è soltanto che il personaggio vive quando fa lo spettacolo e dice quelle battute, ma il personaggio è un essere umano. Mm-mm. Tridimensionale, che può uscire e andare a bere il caffè, e come lo beve lui, magari col mignolino alzato quando tira sulla tazzina, oppure che si prende la tazzina con tutta la mano, ti racconta proprio una storia diversa.
Eh sì, ma senti, a livello di, diciamo, tecnica, no?
Sì.
Tu come lo crei un personaggio? Perché, nel senso, senza entrare nello specifico della storia teatrale, però per esempio Stanislavski,
uno così,
tutta una vita a pensare come si crea, come si fa il passato, il presente, il futuro. Tu invece, proprio partendo da questa idea anche del gioco e di tornare bambini, come crei un personaggio tu come attrice?
Allora, siccome mi sento un caso umano, in partenza cerco di non occuparmi troppo dell'aspetto psicologico, nel senso che cerco di costruire prima proprio tutto, diciamo, l'involucro. Non mi occupo della larvetta che c'è dentro. Mi occupo dell'involucro, cioè come cammina, come si muove, come si veste. Parto magari anche da un animale che mi suggerisce, perché l'animale, appunto, sai, se tu immaginati come può camminare un gatto, da come può camminare un'aquila. L'aquila, certo, non cammina, vola. Però se già questi due suggerimenti ti danno delle fisicità diverse. Ecco, io sono, essendo appunto un utente psicolabile,
ma no, vabbè, adesso
non mi occupo dell'aspetto psicologico, perché mi porta via. Ma questa sono io. Ci sono altre persone che invece partono dall'aspetto psicologico. Io invece ho bisogno di partire da una cosa concreta che non mi distragga, perché tu dentro l'anima hai talmente già tante cose dentro, che è come se avere la fisicità è un piatto che ti permette di sostenere la pietanza che tu hai già dentro. È il mio punto di vista, non penso che si debba fare così. Io faccio così, per cui costruisco prima questo qua e vado in giro, guardo la gente. Racconto un aneddoto di personaggi.
Certo.
C'era uno spettacolo dove dovevo fare dei poliziotti e io ovviamente ero sempre stata dall'altra parte della barricata. Non conoscevo neanche un poliziotto.
Noi, cioè, dall'altra parte delle sbarre invece.
E quindi insomma ho detto, ma come faccio io? Poi allora lo scrittore giornalista Piero Colaprico, che ha scritto questo monologo per me che si chiama Qui Città DM, siccome lui è un giornalista e ha fatto moltissima cronaca e poi comunque praticamente vive in questura praticamente, mi ha portato un paio di giorni in questura a conoscere le poliziotte ed è stato bellissimo. Io sono stata lì a ascoltare le loro storie, ma ne ho conosciute diverse. A un certo punto c'è stata una proprio che mi ha fatto vedere come si impugna la pistola, cioè, e poi si sono aperte, perché devo dire che negli anni ho affinato questa caratteristica che insomma le persone volentieri mi raccontano le loro cose e mi piace, perché starei veramente le ore a ascoltare le persone che mi raccontano, e quindi le studiavo, le guardavo, ascoltavo e per esempio ho scoperto che tanto, vabbè, comunque avevo un sacco di pregiudizi e poi che comunque sono persone che hanno un punto di vista, e la persona non è mai un'idea. La persona è un insieme complesso di contraddizioni, cioè parlavamo quasi tutte, dicevo, qual è il tuo libro preferito? Erano tutti romanzi rosa, sdolcinatissimi, e queste erano nella omicidi, capito? Quindi ti colpisce, perché la natura umana, la bellezza della natura umana è proprio questa, che non è uno più uno uguale due. No, sono 1, 7, 500, meno 9, cioè è una combinazione stranissima che dà quella persona lì.
Ma senti, visto che hai parlato di Qui Città DM, sì, volevo chiederti, visto che è uno spettacolo in cui tu interpreti 6 personaggi,
7,
oddio, me ne manca uno.
Tu allora avevi scritto 8.
No, sbaglio, 8 ero sicura che no, però mi ricordavo
9, 7,
esatto, così. Come hai fatto a invece farti ispirare dagli altri personaggi? Perché sono proprio personaggi completamente diversi gli uni dagli altri in questo spettacolo. Comunque appunto c'è la poliziotta, poi fai un signore molto anziano, poi fai appunto un poliziotto, uno della omicidi, sì, fai il larvetta, come
sì, è il poliziotto della scientifica, poi c'è una giornalista, c'è un becchino, c'è un capocantiere.
Ecco, il capocantiere.
Il capocantiere,
mi mancava,
sì. Ecco. Devo dire la verità che ho cercato di studiare e andare a incontrare proprio per Qui Città DM, proprio sono andata a incontrare delle persone, ma lo faccio sempre, ho bisogno proprio sempre di visualizzarmi chi può essere, cioè chi è che può parlare così, chi è che può raccontare questa storia, e per ognuno proprio, beh, il becchino lo so che magari non è tanto bello, comunque no, beh, perché allora insomma,
un mestiere migliore del politico comunque.
No, no, non lui, no, quello che sto per raccontare, no, lui era bellissimo. Ero andata perché dovevano togliere il corpo della mia nonna, no? Uh-huh. Allora ero andata con la mia mamma e sono rimasta incantata da questo, era non c'entra poi alla fine tanto col mio di becchino, ma mi ha colpito, quest'uomo era alto, nero, elegante, sembrava un principe che sollevava e puliva, è stata una cosa di un'emozione, e quella, quella cosa, quell'uomo lì assurdo, che era un re africano che prendeva i resti della mia nonna, e non lo sto dicendo perché sono una che vuol fare quella che vede le cose strane, no no, era proprio così, era un re. E quando abbiamo pensato al becchino, abbiamo cercato anche questa figura che potesse essere anche surreale, cioè che fosse un insieme di cose strane, non proprio terreno. Ecco, mi sono lasciata ispirare da questo uomo che mi sembrava un saggio. È stato molto forte, per cui è come se, non so, io vado in giro e memorizzo dentro di me le persone che vedo, poi mi capita tantissime volte che la gente si ferma a parlare con me, non so,
ispiri,
ma non lo so, un po' di tempo fa ero lì che stavo aspettando un treno, mi sono preso un pezzettino di pizza e a un certo punto è arrivata una signora e si è seduta davanti a me e ti giuro che io non ho fatto niente, ha iniziato a raccontarmi della sua vita, delle sue cose, una signora anziana, e alla fine ha mangiato con me.
Mi accadono queste cose. Mi accadono, ma secondo me anche...
è una fortuna.
Ma secondo me io le attiro, nel senso che secondo me la gente sente che io
è un'aura positiva.
O comunque che ho bisogno delle persone. Ti ho detto che sono un utente, un caso umano. Cioè io ho bisogno di aiuto, ragazzi. Io faccio teatro perché ho bisogno di aiuto. Io lo so, sono certa. Ho bisogno di aiuto, di stare con le persone, avere gli amici.
Cavolo, sono come te.
Eh sì.
Quindi, mentre noi sì. aiutiamo Arianna, possiamo ascoltare una canzone. Sì. Un'altra canzone sulla storia di Milano. Ecco.
Vai.
Una canzone della mala. Che cos'è una canzone della mala, Cecilia?
Spiegacelo tu.
Ma perché io?
Ma perché?
Stavo detto insieme
che tu sei il capo
popolari.
Comunque.
Vai, vai,
brava,
Cami, vai, Cami.
Che preparata che è, Camilla.
Brava.
Ti narrano la storia della malavita, che sono state portate al successo da Ornella Vanoni alla fine degli anni 50 a Milano. Questi brani ed altri erano interpretati da Nanni Svampa e dai Gufi, mentre a Roma da Gabriella Ferri.
Bene, e adesso andremo ad ascoltarci la storia di un personaggio che non fa una bella fine,
no.
Cantata dalla Vanoni. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta e hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'Amatori, Pigallaratese, con una maino rubata con destrezza a un corridore della pedale monzese. Non l'ho mai vista neppure al circo in pista, qualcuno che facesse il furto al volo. Faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone. Era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento. Ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarlo sull'appuntamento. Alzo se ti muovi, tu sei belle spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba preda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. Poi con un salto è già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata.
Siamo qui su Radio Statale lunedì 8 maggio e questa era la canzone della mala che vi abbiamo introdotto prima. Siamo qui con Arianna e parliamo di personaggi.
Abbiamo parlato adesso di personaggi, ma andiamo a parlare un po' della realtà da dove nasce Arianna, che è Atir.
Sì.
E volevamo chiederti prima cosa, insomma, se ci racconti un po' come nasce Atir. Intanto la sigla, perché io non mi ricordo mai cosa vuol dire.
Siamo preparatissimi, Arianna.
No, no, ma anche noi no. non ce lo ricordiamo e come. Allora, Atir nasce nel 96, il 17 maggio del 96. Non avevamo ancora finito la Paolo Grassi, eravamo tutti compagni di classe e abbiamo detto facciamo sto gruppo, vediamo come va. Se poi ci stufiamo ci molliamo.
molliamo. E sono passati 20 anni.
Che bello.
Non sapevamo, eravamo tutti diversi, perché sai, la Paolo Grassi c'era, uno veniva da Palermo, una spagnola, una da Napoli, un paio di Milano, una di Cologno, dicevamo, ma di chi siamo? E quindi non avevamo un'identità, se non il fatto che eravamo uniti dalla scuola. E allora a un certo punto volevamo chiamarci, perché avevano scritto del saggio di Serena che aveva fatto Romeo e Giulietta a scuola, avevano scritto che lei era un caterpillar, no? Allora Pilar, Maria Pilar Perez Aspa, che è una compagna dell'ATIR, ha detto chiamiamoci TIR, però c'era già un'associazione che si chiamava TIR, allora abbiamo aggiunto la A. E poi abbiamo detto va bene, ma cosa vuol dire? Alla fine abbiamo cercato associazione teatrale indipendente per la ricerca.
Jonathan, vedi che non è facile da ricordare.
Sì, no, beh, ma ha un suo senso. Ecco, devo dire la verità, all'inizio non sapevamo chi eravamo e adesso dopo 20 anni, insomma, mi sembra che abbiamo costruito non solo un percorso di teatro, ma un percorso all'interno della città che ha una sua identità, e la sua identità è al Teatro Ringhiera da 10 anni. E qui, perdonami, ma non posso,
ma no, certo, Ari,
non dire che abbiamo avuto recentemente questa notizia un po' pesante, che chiuderà il Teatro Ringhiera, perché 3 di ottobre non possono rinnovarci il contratto, perché devono fare delle importanti ristrutturazioni all'edificio in via Boifava 17. E non sappiamo ancora se ci daranno un altro luogo, come fare dal 3 ottobre in poi, quando lo ristruttureranno, se lo ristruttureranno. Quindi, insomma, adesso stiamo cercando di capire che tipo di azione fare, perché comunque questa realtà del Teatro Ringhiera è una realtà che non è soltanto il teatro. Ormai dopo 10 anni lì ci sono laboratori con gli anziani, con i bambini, con gli adolescenti, con i disabili. Insomma, di casi umani ce n'è un bel po'. E anzi, sono bellissimi tutti insieme, è veramente un luogo particolare, speciale. Quindi, insomma, anche per il quartiere, quella piazza, quando siamo arrivati noi era una piazza di spaccio, era un luogo abbandonato, c'era un degrado umano fortissimo. Io ho assistito a delle scene brutte, e in 10 anni quel luogo si è trasformato, la gente passa, vengono i bambini a giocare, cioè, caspita, non si può perdere una cosa del genere, non si può, è veramente un grave errore, ecco, mi permetto di dirlo, perché lo dico, perché lo vivo quotidianamente. Guarda, non importa, possono anche non darcelo a noi, ma basta che continui a vivere, perché se passa più di un tot di tempo lì, quella piazza ritorna come era 10 anni fa.
Sì.
A distruggere ci metti un secondo, a costruire ci metti una vita, e per costruire ci vuole la gioia, ci vuole la creatività, la resistenza. Oggi per me resistere è creare, io ci credo tantissimo, è creare, avere fantasia, unire le persone. Non, io non sono per la lotta aggressiva, mai, non mi interessa. Noi dobbiamo stare uniti, dobbiamo convincere, come dice Giacomo Olivi, partigiano di 19 anni, bisogna convincersi e prepararsi a convincere, non a sopraffare gli altri, ma neppure a rinunciare. Quindi bisogna convincere, dobbiamo convincere il comune che quel luogo lì, se non vive più, è un grande dolore. E secondo me dobbiamo fare un'azione di gioia positiva per convincere a fare qualcosa, anche se non lo danno a noi, l'importante è che ci sia vita.
Andate assolutamente al Teatro Ringhiera, un posto importante, un posto dove si fa cultura, come diceva Arianna, in un quartiere che è un po' difficile effettivamente.
Sì, è un quartiere dormitorio, intorno ci sono dei centri commerciali, sono tutti palazzoni, non è un
centro. Nella zona Piazza Labbiate Grasso.
Sì, Grattosoglio, c'è la biblioteca Chiesa Rossa,
sì, sì.
C'è il PIMOF, c'è Ulisse Dini, c'è Retti, la sala di Ulissedini. Ci sono tante realtà, però è una zona che ha bisogno di una piazza dove ritrovarsi.
Il Teatro Ringhiera effettivamente poteva essere questa piazza. Io ho letto anch'io questa notizia recentemente proprio,
sì.
Quindi no, sono rimasto molto male, devo dire. Grazie Arianna per queste parole molto belle che hai lasciato, e veramente andate al Teatro Ringhiera, anche perché soprattutto fanno degli spettacoli molto belli, molto,
sì,
molto belli, e recita anche Arianna.
E una cosa che ci piace del teatro è che non è soltanto lo spettacolo, che tu vai oggi anche tu vai a teatro anche per incontrare delle persone. Spesso allo spettacolo si unisce un aperitivo, si unisce una festa, si unisce un momento di incontro, un dibattito, perché c'è bisogno di stare, di aggregarsi, di stare insieme, di ritrovarsi non solo dove io faccio lo spettacolo e ti faccio vedere quanto sono bravo. Ormai è troppo poco questo, non serve, cioè le persone hanno veramente bisogno, io sono certa, le persone hanno bisogno di stare insieme.
Concordo, infatti una cosa che dico da spettatrice, frequentatrice del Teatro Ringhiera da tanto tempo, che effettivamente quando vai lì ti sembra un po' di andare a casa tua, perché finisce lo spettacolo e poi vai dagli attori, ti bevi un bicchiere di vino, cioè non ho mai trovato nessun attore, anche non di ATIR, che fosse restio o comunque che non avesse voglia di parlare, tutte persone molto disponibili, interessate. Cioè ricordo quando siamo andati io e Camilla recentemente a vedere Renato Sarti.
Ah certo, che bellissimo,
bellissimo. Tra l'altro lo salutiamo, che l'abbiamo,
grazie,
intervistato
Renato,
recentemente.
Grande,
e c'era lì un tuo collega Stefano Orlandi,
sì,
che ci siamo guardati, ho detto figurati se si ricorda chi sono, ho detto ciao Stefano, sono Cecilia. Cecilia, ciao! Cioè si ricordava comunque. Cioè,
ma molto più banalmente, oggi Arianna si è ricordata di me perché ci eravamo conosciuti a Ringhiera una
con
sera,
la Vera.
Con
è
la
vero.
Con
ciao
Vera,
Vera.
Di Marco,
ciao,
che salutiamo, che è stata nostra ospite. E una sera che c'era stato Magnificat. Tra l'altro, proprio appunto tornando al tema della puntata sui personaggi, che
sì,
questa è una cosa interessante, una mia curiosità. Un personaggio a caso che tu hai interpretato è stata Maria di Nazareth, che non,
sì,
è proprio un personaggio così semplice da interpretare. Io voglio chiederti un po' come dove hai trovato l'ispirazione per un argomento delicato e insomma un'interpretazione difficilissima deve essere, quindi.
Allora, per il Magnificat io sono partita proprio da Alda Merini. Sono proprio, a parte, vabbè, non è che ero sua amica, nel senso l'ho conosciuta, ma come l'hanno conosciuta moltissimi di noi che sono andati ad ascoltare le sue parole, quelle volte che riuscivi a beccarla, perché lei magari diceva che arrivava a un incontro e poi non veniva. Vabbè, innamorata persa di Alda Merini. E sono proprio partita da lei, da quell'essere lì. Ci sono diversi video anche dove lei parla a nastro, proprio a ruota libera. Era Alberto Casiraghi, che è un suo grande amico, dice che lei proprio era come trapassata dalle parole. Infatti si vede, lei è come se fosse un flusso di coscienza, Joyce, proprio che gli esce la poesia così. E lei a volte telefonava, ma anche tipo 50, 60, 70 volte al giorno per dettare le sue poesie, perché lei era proprio trapassata, e quindi sono partita da lei per poi andare ad asciugarmi completamente, perché non potevo fare il personaggio di Alda Merini. Alda Merini non si può fare. E allora sono partita da questa ragazza, che poi ovviamente sono io, però una ragazza a cui viene dato un compito grande, una missione, e è un po', devo dire la verità, ci ho messo un po' di me, è forse la cosa dove io mi sento più vicina, perché non so, penso che per me un po' far teatro, mi sento un po' che è una vocazione. Adesso mi vergogno perché sono una che vuole fare quella ispirata.
Ma
però
no,
io me lo sento, io lo volevo fare da bambina. I miei non mi avevano mai portato a teatro, però io avevo 4 anni e mi dice: cosa vuoi fare da grande? Il teatro. Non so, cioè,
mi è sempre piaciuto, per cui veramente con semplicità mi sono ritrovata in una che ha una cosa che, di cui non sa bene cosa farne, che gli viene data una cosa e non lo sai e senti che è grande e, però e c'era lì e ho unito la meravigliosa donna che è Alda, infatti a un certo punto anche andiamo verso, per un momento, verso un'immagine di un'anziana signora, di una vecchia che prende parola e poi dopo che si spoglia, è come se cercare di incarnare la poesia pulita. Maria è la buona, la semplice, la colma di grazia. Maria è il respiro dell'anima, è l'ultimo soffio dell'uomo. Ecco, questa cosa che ti un po' come lo yoga.
E anche Cecilia sta avendo il soffio dell'anima in questo
dell'anima,
momento.
Soffio dell'anima, un coccolone. No, ma
no,
ci sta.
No, sto benissimo.
Vuoi un po' di tè verde, eh?
Adesso lo prendo.
Bene, grazie Ari. Adesso sì, presentiamo la prossima canzone, grazie, mentre Cecilia va a prendere il defibrillatore. Ascoltiamoci Giorgio Gaber con Cerutti Gino.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta, fingendo di non aver paura Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede chiama, veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
È tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
Duro.
E questa era Cerutti Gino, cantata da Giorgio Gaber. Siamo qui sulle web frequenze di Radio Statale con Arianna Scommegna. Io sono Jonathan, c'è Cecilia in regia, c'è Camilla. Questa è la canoa di carta
su www.radiostatale.it.
Ma ci potete trovare su facebook.com/lacanoadicarta, canoa-d-carta Twitter e il nostro account Instagram gestito dalla nostra grandissima Camilla.
Che gestisce anche quello di Radio Statale.
Ma questo forse era un segreto, non so se si poteva.
Ma sì, certo.
Quindi se le foto di Instagram di Radio Statale sono brutte, la colpa è di Camilla.
Sì, quelle brutte sono solo mie.
Benissimo, ma noi eravamo qui a parlare con Arianna Scommegna di Atir, di personaggi. Però adesso è giunto il momento delle nostre rubriche. Prima di ritornare a parlare di Atir, che ha un sacco di cose ancora da dirci, cioè abbiamo noi una rubrica un po' particolare. Vuoi introdurla tu, Jonathan?
Sì, è una rubrica che mi piace molto. Noi chiediamo ogni volta ai nostri ospiti di raccontarci una loro, diciamo, brutta figura, figuraccia,
una disavventura,
ecco. E quindi diamo il via alla nostra rubrica Macbeth
e cavalli che nitriscono. Sono
sempre, perché ogni volta che uno dice Macbeth
partono i cavalli che nitriscono.
Quindi hai qualche aneddoto un po' così,
allora,
da raccontarci?
Allora, ce n'è uno che diciamo è un po' un segreto, perché il pubblico non se n'è accorto, ma per me è stata una tragedia.
Ok.
Allora, facevamo Utoya, che è uno spettacolo dove siamo in due, io e il mio compagno dell'Atir,
Mattia Fabris, che ha parlato ai nostri micro, l'abbiamo intervistato,
sì, l'abbiamo
via telefono.
E poi voglio sapere la sua disavventura, comunque, la mia.
No, ma purtroppo non ci ha raccontato la disavventura.
Ci ha parlato
perché...
solo di un altro Everest.
Ah, bello, bellissimo. Insomma, facevamo lo spettacolo e siamo in due e siamo sempre presenti per 1 ora e 10, tutto il tempo in scena, non si esce mai. È una storia, insomma, un po' pesante, nel senso che parla del terribile attentato, la tragedia del luglio del 2011, dove il terrorista norvegese uccise 69 ragazzi sull'isola di Utøya.
Adesso,
a Oslo, sì sì, vicino a Oslo. E niente, cosa succede? Che io, siccome a proposito di personaggi, lì facciamo tutti e due 3 coppie di personaggi, ma non ci cambiamo mai vestiti, per cui abbiamo dei vestiti che sono, diciamo, più o meno neutri. E quindi io avevo questo vestito dove, però, siccome faccio sempre anche lì la poliziotta, faccio una poliziotta, una signora di campagna e una signora alto borghese, per cui ho questo vestito con sotto delle calze molto pesanti, perché se, quando magari non so faccio la poliziotta, allargo un po' le gambe e insomma non si può vedere sotto, per cui devono essere molto spesse, che possono sembrare, cioè insomma, che tu non vedi niente, neanche te ne accorgi. Per cui io di solito metto tipo 3 paia di calze, perché non me ne bastano 2, 3, anche 4. Quel giorno avevo dimenticato le calze a casa perché le avevo lavate. Cosa succede? Ho detto, vabbè, dai, c'è lì un centro cinese, ho detto, vabbè, le compro qua, chi se ne frega.
Grandi cinesi, sono sempre sì. Il nostro aiuto.
Una scrausata unica. Cosa succede? Dopo 5-10 minuti dello spettacolo, le calze scivolano giù.
Oh no.
Scivolano, ma immaginate di avere delle calze che ti scendono
tutte
sotto,
insieme, una alla volta,
tutte,
da
insieme.
Sotto. Ah,
tutte insieme scese sotto le chiappe.
Scomodissimo.
Ma a parte scomodissimo, cioè sei davanti al pubblico, sei comodo, te ne fotti, cioè.
Cioè io non potevo tirare su la gonna, no. Per poter tirare su tutto, cioè sarebbe stata una cosa imbarazzante. Ho fatto tutto lo spettacolo con queste calze che mi stavano sotto le chiappe. Una tragedia.
Mamma.
Non potevo. Tutto lo spettacolo con queste calze qua. E qua. E Mattia ogni tanto mi vedeva che ero strana. Ogni tanto, cioè, sudavo freddo, perché ho detto: no, se mi cadono giù le calze, che figura di merda. E quindi, insomma,
però il pubblico non se n'è accorto.
Il pubblico non se n'è accorto, ma io penso di avere vissuto l'ora più terribile della mia vita.
Mamma mia.
Ma questo è bello del teatro.
È, no? Bello anche dei cinesi.
È bello, sì, infatti.
Poi tutte e due, cinesi e teatro, hanno sempre d'accordo. E invece abbiamo una seconda rubrica, vero Cami?
Sì, infatti, la nostra seconda rubrica è la rubrica Sipario, dove noi chiediamo ai nostri ospiti di lasciarci un consiglio.
Consiglio, una suggestione, un...
sì, quello che vuoi, anche un...
Una canzone.
Qualche frase.
Una frase, un pezzo.
Quello che
una
vuoi.
Una canzone, un...
Non so, ci vuoi mandare a fanculo, lo puoi fare tranquillamente, no, l'hanno già fatto in tanti.
Forse è un po' troppo lunga.
Ma va!
Ma figurati.
Ditemi voi quando...
Dici. Beh, ah, ci vuoi leggere qualcosa?
Sì, perché avete detto questa cosa. Siccome c'è questo pensiero di Rilke che mi piace tantissimo, ho detto, potrei dire questo, però forse mi rendo conto che è un po' lungo.
No, vai.
Perché in questo periodo comunque con la poesia sono un po' in fissa. E quindi lui dice: perché i versi non sono, come si crede, sentimenti, sono esperienze. Per un solo verso bisogna vedere molte città, uomini e cose. Bisogna conoscere gli animali. Bisogna sentire come volano gli uccelli e sapere i movimenti con cui i piccoli fiori si aprono al mattino. Bisogna poter ripensare a cammini in contrade sconosciute, a incontri inattesi, a giorni dell'infanzia ancora inesplicati, ai genitori che dovevamo amareggiare quando ci portavano una gioia che non capivamo, a malattie infantili che cominciavano in modo così singolare, con mutamenti tanto grevi e profondi, e a mattini sul mare, al mare, ai mari. E non è ancora abbastanza, bisogna avere ricordi di molte notti d'amore, nessuna uguale all'altra, di grida di donne con le doglie e di bianche, lievi, puerpere, addormentate che si chiudono. Ma occorre anche essere stati vicino ai moribondi, accanto ai morti, dentro le stanze, con la finestra aperta, i rumori che entrano a folate. E non basta neppure avere ricordi, bisogna saperli dimenticare e attendere che tornino. Solo quando essi diventano in noi sangue, sguardo, gesto, anonimi e indistinguibili da noi, soltanto allora può succedere che la prima parola di un verso, in un'ora rarissima, si alzi ed esca dal loro centro.
Ma che meraviglia!
Mamma mia, che meraviglia!
Oddio, mi sto per mettere a piangere.
A me siamo... sono venuti i brividi.
Uno dei più bei momenti sipario della storia della nostra trasmissione.
Grazie
veramente.
Grazie mille. Complimenti.
Senti, ma siamo in chiusura, però noi ti volevamo chiedere ancora un po' di parlarci dei prossimi appuntamenti che ci sono comunque al Teatro Ringhiera.
Sì.
Per esempio, ci parlavi del Festival dello Sport.
Sì, dall'11 al 14 di maggio al Teatro Ringhiera, dalle 7 in poi fino a ora tarda, ci sono incontri, spettacoli, lezioni aperte, tutto inerente allo sport, dallo yoga alla pallavolo, al ciclismo. Per cui venite, perché insomma è una bella famiglia, una bella compagnia, e anche un bel modo di parlare insieme dello sport come momento di aggregazione, perché lo sport è così, anche quello singolo comunque sia un momento di vissuto insieme, più che quello che sta diventando insomma un po' oggi, vabbè, ma non voglio stare a farle critiche. Meno sponsor e più umanità, più corpo che si dona a questo gioco. Che anche il teatro è un gioco, se pensi, in inglese, in francese si dice to play et jouer,
è vero,
è un gioco, e quindi siamo legati dalla gioia di giocare insieme.
Siete tutti al Festival dello Sport.
Sì, volevo ricordare agli ascoltatori che per scoprire tutti gli appuntamenti basta cercare su Facebook Teatro Ringhiera ATIR, oppure sul sito internet atirteatroringhiera.it, così troverete tutte le informazioni rispetto a questo festival, che assolutamente bisogna andare. Io volevo fare l'ultima domanda ad Arianna, cioè forse è una domanda un po' strana, però lo spettacolo a cui sei più affezionata di Atir?
Sai, come dire ai figli, qual è il figlio che preferisci?
Ah, ok.
È un po' difficile, ma forse posso dire Romeo e Giulietta, perché è quello che ci ha fatto unire, ecco, con grazie a Romeo e Giulietta poi abbiamo avuto voglia di stare tutti insieme e essere ancora qui dopo 20 anni, per cui penso quello.
Bellissimo Romeo e Giulietta, che avete fra l'altro rifatto dopo quanto?
Tanti... Abbiamo rifatto dopo 10 anni che non lo facevamo più, ed eravamo tutti più grandi, insomma, non lo volevamo più fare perché stavamo diventando, insomma, io non potevo più far Giulietta. Mm-mm. Però abbiamo voluto darci questa possibilità, questo regalo, ed è stato molto bello. Adesso sai che quando l'abbiamo rifatto, credo nel 2000, ho un vuoto totale di memoria.
Adesso lo cerchiamo.
Qualche anno fa.
Tu raccontaci, adesso lo cerchiamo.
È stato molto bello perché, appunto, a proposito di personaggi, un personaggio che hai costruito quando avevi 22 anni e ti ritrovi a rifarlo quando ne hai più di 35, 37, è fortissimo, perché sei un'altra persona. A proposito del punto di vista, no? Ecco, la difficoltà che avevo avuto quando avevo 22 anni a fare Giulietta era che ero troppo vicina all'età di cui Shakespeare parlava, per cui per paradosso facevo più fatica. La distanza degli anni mi ha permesso di essere più libera, che assurdità. Ho sentito questa cosa quando lo facevamo, che eravamo più giovani, non lo so, mi vergognavo di più, mi dicevo: ma tu non sei una figa, come puoi far Giulietta? Cioè, avevo ste menate che quando sono diventata più grande, ma mi faceva quasi ridere, mi facevo pena da sola, dicevo: ma chi se ne frega, ma siamo tutti Giulietta, siamo tutti Romei, cioè è l'amore che ti dà quella follia che sei disposto a sfondare le pareti, che te ne freghi delle distanze, dei muri, butti giù tutto, t'ammazzi, cioè, e quindi, insomma, forse a volte è bello che magari le cose le capisci quando sei più grande e provi anche tenerezza, ecco, ed è il punto di vista, ecco. Però in un corpo, io su Giulietta ero partita da, perché Shakespeare dice: i personaggi chiamano Giulietta, tipo la balia la chiama Coccinella, Colombina, cioè, quindi ero partita dall'animale per costruire Giulietta, un esserino tipo un po' farfalla che vola, che si muove velocemente, quindi rientrare in quel corpo lì è stato molto emozionante, perché siamo rientrati nel corpo, ma eravamo più grandi, quindi avevamo ancora qualcosa in più. La bellezza del teatro è proprio questa, che se tu hai la possibilità di fare uno spettacolo per tanti anni, e lui vive il personaggio, diventa proprio quasi un essere, un amico, dove tu puoi lasciarti andare a quella qualità che magari durante la vita non puoi mettere in gioco, no?
Insomma. Che meraviglia. Bene, noi siamo giunti alla fine di questa puntata, siamo tutti molto tristi, non vogliamo finire. Jonathan non vuole parlare. Jonathan, puoi dire.
Io sono contento.
Sei innamorato.
Io volevo dedicare un momento e un pensiero d'amore a una donna, una cantante milanese che si chiamava Didi Martinez, e lei era una delle cantanti milanesi della Mala, ed è mancata qualche giorno fa, ed era una donna particolare, perché era una diva. Era una persona simpaticissima, anche molto colta e molto gentile, ma di quel mondo che in effetti sì, non esiste esiste quasi più, cioè, sono in pochi che lo portano avanti, no? Dicevamo prima Nanni Svampa, i Gufi, ecco, lei aveva cominciato proprio con i Gufi e Nanni Svampa, ed era, arrivava questa bionda, anche se aveva 82 anni, era una che ci provava comunque, una grande. Veramente abbiamo fatto anche delle piccole cose insieme, ma quando mi vedeva eravamo molto calorose l'una con l'altra, insomma, volevo dedicarle un pensiero, un fiore, una canzone, un bacio.
Sì, adesso infatti in chiusura andremo a ascoltare proprio un suo pezzo. E però prima di ascoltarlo volevamo ricordiamo il nostro prossimo appuntamento, che sarà il 19 di maggio.
Il 19 di maggio.
Fra due settimane, perché noi siamo bimensili. E ringraziamo Arianna per essere
grazie
stata.
Grazie mille, grazie di
grazie
tutto.
Grazie a voi.
Adesso ti diamo un regalino che abbiamo per te. La nostra canoina, te lo spoilerò già, che adesso ti daremo. Comunque, noi vi salutiamo, vi ricordiamo. Dai, Camilla, ricorda i nostri contatti.
Ok, allora, il nostro account Twitter.
Dai, Cami!
Dai, Cami!
Cami!
Così, no? canoa_di_carta, il nostro account Instagram, la canoa di carta _ radio statale, e quello di Facebook /.com/
sono tutte queste bar, comunque facebook.com/ la canoa di carta.
Benissimo.
Noi ci risentiamo il 19 maggio.
Allora, noi lavoravamo in un locale che si chiamava 7 più ad Afori, e quasi tutte le sere avevamo schierati davanti a noi Valanzasca, il Bel René e company. Noi cantavamo delle canzoni interessanti e cantavamo anche questa canzone. Questa canzone ci veniva richiesta 1, 2, 3, 4 volte. E un po' per la sgaggia, anzi, più che altro per la sgaggia, noi la facevamo. Ragioniere, quasi buono per la pensione, con un grande sogno proibito, diventare un nuovo Al Capone. Sì, ma non sopportando il sangue, non essendo lesto di mano, gli restava una strada aperta, iniziare come ruffiano.
Lui andava col motorino, un moschito comprato a rate, e la notte girovagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e nei bar della mala vita confidava.
Me lo sono fatto con la donna che fa la vita.
Che roba.
Oramai più con la Maria, non ci andava neppure un cane. 80 anni poteva dirsi la decana delle puttane, ma una sera con decisione lui le disse:
sarò il tuo uomo.
La Maria, che era un poco sorda, gli rispose. Dania, cosa gli rispose la Maria?
C'è il lago a Como?
Lui andava col motorino, un moschito comprato a rate, e la notte girovagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e nei bar della mala vita confidava.
Me lo son fatto con la donna che fa la vita.
Vabbè, ma che roba.
Me lo chiedi.
Era proprio un ras della mala, occhio torvo e la faccia dura, che importava se i suoi colleghi quasi tutti ci aveva la miura, che importava se la Maria non gli dava un bel accidente, tanto più che della faccenda non aveva capito niente. Lui
andava col motorino, un moschito comprato a rate, e la notte girovagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e nei bar della mala
vita confidava.
Me lo son fatto con la donna che fa la vita.
Vabbè, manca mo, ma
me lo richiedi, te lo ridico. Ma guarda,
una volta era quasi l'alba, si trovò su per i bastioni, mentre c'era un pestaggio in corso fra i ruffiani di due fazioni. Senza starci a pensar due volte, salto subito in mezzo a quelli. Dopo un po' si trovarono tutti in via Fate Bene Fratelli. Lui andava col motorino, un mosquito comprato a rate, e la notte girovagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e nei bar della malavita confidava:
me lo son fatto con la donna che fa la vita.
Ma basta!
Me lo richiede un'altra volta, mo adesso su nuovi.
Alle 10 della mattina la questura li ha rilasciati. Ha ripreso le fuoriserie, le Ferrari e le Maserati. Solo un tale con il mosquito si prepara al trasferimento. Alla volta di San Vittore, arrestato per sfruttamento. Lui andava col motorino, un mosquito comprato a rate, e la notte in giro vagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e nei bar della malavita confidava:
me lo son fatto con la donna che fa la vita.
Vergogna! Me
l'hai fatto con la donna che fa la vita.
Vergogna!
Vergogna!
La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
About a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die.